State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing fire...
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Buon anno nuovo a tutti, e come ogni anno in questo periodo arriva il Natale del football. It's playoff time, amici. Lo sapevamo già di aver conquistato il diritto di giocarci in casa alla wild card game, tanto che la settimana scorsa tutte le chiacchiere attorno ai Cowboys si limitavano a far giocare gli starters sì o no da parte di Garrett. Nessuno quindi si aspettava di assistere a quella che invece è stata una bellissima partita contro i Giants al MetLife Stadium, che i Cowboys hanno vinto per 36-35 grazie ad una trasformazione da due punti nel loro drive finale. È quindi tempo di playoff, dicevamo, e i Cowboys affronteranno all'AT&T i Seattle Seahawks nella notte di sabato alle 2:30 italiane, nel rematch di Week 3 che ci vide sconfitti a Seattle per 24-13. Per parlare della partita di domenica e soprattutto di playoff sono con noi questa sera Marco Volpi da Venezia. Ciao Marco e tanti auguri.
Ciao Roberto, ciao a tutti i nostri amici ascoltatori e buon anno a tutti.
L'immarcescibile pluriveterano di playoff NFL Francesco Cugusi da Torino. Ciao Francesco, auguri anche a te.
Ciao, ciao ricambio, ciao a tutti.
Abbiamo poi due ospiti che vivranno la prossima settimana in due mood differenti. Torna con noi infatti il tifoso Eagles e amministratore della pagina Facebook Spazio NFL, Manuel Tracia. Ciao Manuel, auguri.
Ciao, ciao a tutti.
E dalle Valli Bresciane un'altra nostra vecchia conoscenza, tifoso dei Broncos, nonché conduttore del podcast che va in onda sempre sul circuito The Cutting Edge Clockwork Orange. È con noi Luca Dominighini. Ciao Luca, auguri e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, grazie a voi e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Questa settimana ci mancherà il tifoso della strada, che tanto della strada non deve essere visto che è un mese che è a sciare, e Mark con il suo Off of the Numbers, il cui pagellone sulla regular season potrete però leggere sulle pagine del blog. Comunque, bando alle ciance quindi, e andiamo a incominciare. Allora Marco, come abbiamo detto nell'intro, la partita non contava nulla per la classifica, ma i Cowboys l'hanno giocata per vincere. Raccontaci un po' com'è andata e cosa ci portiamo a casa di positivo a livello di prestazioni individuali e di squadra da questa vittoria.
Sì, è stata una partita molto avvincente. E come hai già detto in apertura, la diatriba è stata se far giocare gli starter o meno per preservare gli eventuali infortuni per la partita di sabato. Diciamo che l'azzardo di Garrett, tra virgolette, è stato ripagato in pieno, nel senso che nonostante una online con il solo Collins titolare e Rod Smith a proteggere Elliott nel passing game, e avendo anche subito qualche key sack, comunque nessuno si è fatto male, abbiamo portato a casa una vittoria che fa sempre morale, e anche Prescott ha dimostrato, seppur non avesse di fronte una difesa top 5, comunque delle buone giocate. Un inizio un po' in sordina, qualche lancio un po' azzardato, forse complice anche questa online un po' raffazzonata, anche perché nel corso della partita abbiamo perso anche su a filo, però tutto sommato l'abbiamo portata a casa. Forse la difesa ha pagato un po' pegno, ma secondo me più che altro di mentale, cioè, a mio avviso. Un Cooper che è sembrato un po' altalenante in queste ultime partite, però morale alle stelle, forza di squadra, volontà, sono tutti buoni presupposti per la partita contro Seattle. a livello di prestazioni individuali, come tutti ormai hanno riconosciuto, Blake Jarwin ha fatto la partita della vita e speriamo possa essere un punto di inizio per la sua carriera con noi. E il solito Cole Beasley ha confermato le sue potenzialità.
Francesco, ti ho introdotto come pluriveterano di scenari playoff, in effetti i Patriots qualche esperienza ce l'hanno nella storia più o meno recente. Cosa spinge secondo te un coach a rischiare la salute dei suoi uomini per una partita che sulla carta non vale nulla? E quindi cosa pensi della decisione di Garrett alla luce poi di come è andata la partita?
In questo caso questo forse è uno dei pochi argomenti su cui vado controcorrente rispetto anche un po' a quello che è il mio punto di riferimento in Bill Belichick, no? Nel senso che lui è un forte sostenitore del fatto che i giocatori di football debbano giocare e quindi devono andare in campo. Nella situazione specifica io sono piuttosto dell'idea opposta, nel senso quando non ci si gioca nulla, anzi diciamo che il vostro posizionamento era già certo, e a maggior ragione quando giochi già la settimana dopo, quindi voglio dire non hai il turno di bye che può rischiare di far venire le gambe molli o di deconcentrare. Io onestamente avrei dato spazio ad eventuali riserve che poi, oddio, diciamoci la verità, si spera di no, ma potrebbero anche venire utili nei playoff se si facesse male qualcuno, se ci fosse bisogno di mettere qualcuno dalla panchina che ha bisogno di vedere il campo, di muovere le gambe e di prendere il ritmo partita. Quindi io sono piuttosto deciso a pensarla in maniera differente, cioè io avrei dato modo a qualche titolare di rifiatare e per lunghi tratti della partita almeno e provare a vedere cosa mi può offrire chi c'è in panchina, anche per entrare un po' ai playoff conscio di quali sono le potenzialità delle mie seconde linee, anche se loro comunque li vedono tutti i giorni in allenamento, quindi non è che hanno bisogno di un quarto o due dell'ultima partita di regular season per capirlo. Ci fosse stato magari il bye week in palio e un altro paio di maniche, però diciamo che per la vostra situazione specifica io avrei dato un po' più spazio alle riserve. Mi sembra che Van der Esch non sia nulla di grave, però insomma vi ha fatto un attimino trattenere il fiato, si è fatto male, quindi sono proprio queste cose che insomma, se per esempio Dallas dovesse rinunciare in questi playoff a Van der Esch per questa partita che non contava nulla, probabilmente ne parleremo in altri termini, ecco.
Emanuele Luca, so che non era in scaletta un vostro intervento su questa cosa, però a questo punto mi interessa sapere anche voi di che scuola siete, cominciando da Manuel magari.
Anch'io assolutamente sono come Francesco. È chiaro che un coaching staff non vuole mai raffreddare il flow, diciamo, il ritmo della squadra. C'è chi dice che saltare, avere il first round bye alle volte è dannoso in vista del ritmo partita nei playoff, quindi capisco anche che i coach che vogliono far giocare comunque tenere rodati gli titolari, però basta veramente un infortunio. Pensiamo adesso nel peggiore dei casi a Derek Carr un paio di anni fa, un infortunio di questo tipo cancella qualsiasi speranza ai playoff, e per una partita inutile come insomma Week 17 anch'io sono del parere di Francesco di far rifiatare chi può finalmente rifiatare una volta tanto.
Luca?
Ma guarda, secondo me invece è un discorso diciamo un pochino più complesso. Domenica pomeriggio nella partita c'era Schefter che twittava i vari bonus partita, i vari bonus che potevano i giocatori raggiungere con determinati traguardi a fine stagione. Faccio un esempio, prendo i titolari in scadenza che marcia un bonus da 1,5 milioni, o come forse che ha mancato il discorso diverso, che ha mancato il bonus da 1,5 milioni mi pare, perché non ha giocato il 33% degli snap, che alla fine comunque sono soldi, i giocatori vogliono giocare perché comunque sono soldi nelle tasche in più, quindi se sei un titolare e c'hai dei bonus in palio, questi vogliono giocare anche se la partita diciamo che... anche se la partita mare è inutile e non ti porta niente in più, quindi mare c'è anche un discorso più oltre che pensare mare alla bye week o in ottica playoff. Poi se dobbiamo lasciando stare la parte economica, secondo me invece è giusto farli giocare, ma diciamo con criterio, mare lasciando stare, non so, i giocatori, mare non facendo giocare giocatori infortunati e giocatori a mare a rischio, cercando magari di preservare quei giocatori che magari hanno avuto qualche infortunio durante la stagione. e lasciare incamomare proprio, diciamo, proprio i minuti necessari del titolare. E anche perché secondo me mantenere il ritmo partita è giusto, e soprattutto merita anche qualche confidenza in più per i playoff.
Ok, bah, io dico la mia. Secondo me mi soffermo sul caso specifico, perché in realtà ovviamente come discorso generale anche io sono abbastanza d'accordo che dovrebbe riposare chi deve riposare. Infatti secondo me ieri ha riposato chi doveva riposare. Il fatto di aver lasciato in campo Prescott tutta la partita e aver dato un tono, a voler aver voluto dare un tono di importanza alla prestazione in particolare dell'attacco, secondo me ha un senso, perché questo attacco ha fatto sempre parecchia fatica nonostante la striscia vincente recente. Quindi io credo che l'idea fosse quella di dare un messaggio e di dire ragazzi, ce n'è, fate quello che potete fare anche in mancanza di titolari importanti, perché voglio dire, un attacco il nostro attacco senza Elliott e senza quasi tutta la linea d'attacco è sicuramente, parte sicuramente ad handicap. Però alla fine abbiamo messo su 36 punti, ok, la difesa non era un granché, in alcuni casi pareva quasi che si scansassero, come sul, mi sembra, l'ultimo touchdown di Jarwin, in qua è passato in mezzo a 4 che neanche hanno aperto le braccia per cercare di placcarlo. Però ci manda ad un impegno contro una squadra di cui dopo vi dirò anche le statistiche delle ultime partite contro la loro difesa, su una nota positiva. Io tutto sommato, ovviamente per fortuna non si è fatto male nessuno, sennò forse ve ne parleremmo diversamente. Nel caso specifico sono contento che abbiano giocato tutti. Manuel, ci siamo lasciati qualche settimana fa parlando di futuro degli Eagles, perché ovviamente ora ti tocca tornare a parlare di presente. Invece, cos'è accaduto in queste settimane che vi ha di nuovo rimesso in corsa per provare a replicare la cavalcata dello scorso anno?
Un mezzo miracolo, credo, perché è successo veramente di tutto.
Peraltro casualmente lo stesso infortunio dell'anno scorso, non so se è un caso poi.
Sì, no, allora secondo me è un caso, ma parlavo con qualcuno in questi giorni che forse alla fine ci sarà nella wild card, però rischiava di non esserci e di dover giocare con il terzo quarterback. E probabilmente questa è la formula vincente, presentarsi ogni anno con una riserva diversa nel ruolo di quarterback e poi vincere sempre. No, a parte gli scherzi, abbiamo trovato una solidità che era mancata praticamente in 3 mesi di football, ed è partito tutto dal manico. Scelte più aggressive, scelte più sensate, un coaching staff che ha saputo nelle difficoltà, perché abbiamo ovviamente una marea di infortunati soprattutto in difesa, è riuscito a trovare una quadra. E questo in realtà c'è un po' di rammarico sicuramente, perché è un tipo di approccio mentale e tecnico alla partita che avessimo avuto da week one, dove c'era sempre Foles ad esempio. Ecco, Foles è un esempio perfetto, le sue difficoltà nelle prime settimane e invece l'agio con cui ha giocato queste settimane evidenziano molto, no, le differenze, il gap tra i primi Eagles e questi secondi Eagles. Mm-hmm. Abbiamo giocato partite quasi perfette come approccio, quantomeno contro Texans e Rams, due vittorie che onestamente erano impensabili fino a un mese e mezzo fa, credo. Quindi concreti, solidi. È la brillantezza e l'arma vincente dell'anno scorso, non grossi picchi da nessuna parte, però efficienti, efficaci. Poi certo il suicidio di Vikings è comunque una lotta per la wild card più aperta di altri anni, ci ha permesso di questo, che è un mezzo miracolo onestamente, di essere tornati dentro i playoff. Da qui è un'altra cosa, è un altro sport.
Vabbè, vedremo, anche l'anno scorso sembrava che tutto sommato foste spacciati senza il quarterback titolare, invece guarda un po'. Luca, invece i tuoi Broncos hanno flirtato per qualche settimana con la possibilità di giocarsi questi playoff, quanto ci avete creduto e cosa è invece mancato per giocarsi almeno una wild card in un AFC che però è giusto dire appare la più competitiva delle due conference quest'anno?
Ma se chiedi a me, ti dico che non ci ho mai creduto, cioè devo essere proprio onesto, cioè, anche quando eravamo 6-6 con la possibilità di andare in playoff con 2 vittorie sculate e una vittoria contro dei derelitti Bengals, onestamente io non ci credevo, tant'è che poi tutti dire avevamo il calendario a favore con Raiders, Browns, 49ers, Chargers nel finale, le abbiamo ciccate tutte, alla fine, anche se partiamo da favoriti sulla carta. Quello che è mancato è mancato tanto sia a livello di coaching staff che a livello di giocatori. Hanno inciso sicuramente gli infortuni, tant'è che abbiamo perso prima per trade di Marius Thomas, poi si è fatto male Sanders, si è fatto male due terzi di offensive line, O'Leary, che è il vostro ex offensive lineman, e il centro titolare Paradise, dopodiché si è rinfortunato anche il backup di O'Leary, quindi siamo presenti ad una week run con 5 undrafted, mi pare, in campo ad un certo punto. Poi è mancato tanto, cioè arriva il coach staff Joseph, che non è secondo me un head coach scarsissimo, però gli è mancato qualcosa, cioè anche in generale il coaching staff non è scarso, ma non è neanche fenomenale, cioè questo coaching staff è discreto, gli è mancato quel qualcosina per fare il passettino in più, perché quel passettino in più male le porte a casa con Kansas City ad esempio, o con i Niners, anche con i Browns, e tant'è che è arrivato poi licenziamento di Vance Joseph nella giornata di ieri, che ha portato via porterà via chiunque, immagino, tutto il coaching staff, sia Musgrave che Joe Woods, che soprattutto Musgrave è uno dei grandi colpevoli di questo fallimento, anche perché secondo me difensivamente non abbiamo giocato male nonostante tutto. Offensivamente invece abbiamo mancato, perché prendo proprio l'esempio della partita domenica, quando tu forzi 3 turnover, intercetti 2 volte Rivers e finisci la partita con 9 punti, quando anche hai buona posizione di campo, vuol dire che l'attacco non funziona, non gira, e non è solo offensive line, non è solo Keenum, è proprio tutta la gestione. Poi ovviamente l'infortunio ha pagato, perché Sutton si è ritrovato a fare un si è ritrovati con 4 ricevitori rookie che prima di questa giornata ha fatto 0 catch in NFL, come 4 starter, tight end che presi su dalla strada, fai fatica anche così un attacco, però è un attacco che finirà la stagione, mi pare, con penso sotto i 20 punti a partita di media, quindi una cosa veramente imbarazzante, cioè non è patetica, se vogliamo ammetterlo. E tant'è che poi è arrivato il licenziamento di Joseph di ieri, che ci porterà ad una nuova, penso ad un'ultima shot per Elway, di un nuovo ciclo, diciamo, ed è un peccato, perché secondo me il roster non è scarso, con un po' di fortuna no, perché la fortuna te la costruisci nel football, però con un più d'accortezza e con delle scelte a livello di coaching staff un pochino migliori, abbiamo potuto terminare la stagione in maniera nettamente migliore, non dico playoff, però almeno un 8-8, un 9-8, un 9-7 potevamo comunque giocarselo. Vediamo, cioè, peccato, secondo me è una stagione buttata via alla fine.
Va bene, torniamo invece dalla nostra parte con Giosuè e Massimo, che sono due nostri fedeli ascoltatori, che hanno voluto mandarci un loro interessante contributo riguardo alla partita contro Seattle. Li sentiamo entrambi, poi passo a te, Marco.
Ciao ragazzi, sono Giosuè Mazzella, buongiorno a tutti quanti voi. Un saluto, ovviamente buon anno sia a voi che al gruppo Cowboys Italia. E niente, siamo ai playoff. Probabilmente non l'avremmo detto qualche tempo fa che si riusciva comunque a raggiungere questo traguardo importante. Ora ci siamo e ce la giochiamo. Insomma, Seattle non è una squadra, è una buona squadra, quindi una squadra che ci può impensierire sicuramente. Ci abbiamo il precedente quest'anno, nella regular season abbiamo perso 24-13, si giocava a Seattle. Ricordo Dak, in quel caso non fu particolarmente felice, lanciò un paio di intercetti, credo intorno ai 150-180 yard, credo non di più, fu saccato 5 volte. Ricordo Zeke che ebbe una buona prestazione, circa oltre 100 yard, ma ci fu un fumble in quell'occasione. In effetti la partita venne decisa fondamentalmente da questi, diciamo, da questi 3 turnover, i 2 intercetti e un fumble, perché poi del resto a livello di yard complessive Credo che Dallas addirittura fosse superiore come numero di air totali rispetto a Seattle. Per cui il precedente è quello, non bisogna commettere errori, questo è fondamentale. Bisogna proteggere Dak, così come abbiamo fatto di recente, e credo che ci sono tutte le condizioni per portare a casa questo wild card. Io sono uno, diciamo, quantomeno ero uno di quelli che, per quanto riguarda l'ultima partita, quella con i Giants, avrebbe preferito, diciamo, giocare un po' sul velluto. Invece, probabilmente alla fine, bene hanno fatto, coloro i quali hanno deciso poi di mettere in campo Dak, ad esempio, per tutta la partita, perché oltre ad aver giocato una partita brillantissima, credo che si sia caricato non poco per questo fine settimana. Per cui anche lì ci è andata bene perché potevamo avere qualche infortunio, invece ci è andata bene fortunatamente e ora siamo lì e ce la giochiamo. Io dico che partiamo favoriti contro Seattle, partiamo favoriti, non dobbiamo commettere errori, bisogna proteggere. Ovviamente Dak, Zeke una buona prestazione, la difesa una solida prestazione. Ricordiamoci che in quella partita ovviamente non c'era Mari Cooper, quindi tutto a vantaggio nostro. Ragazzi, ce la possiamo fare. Grosso in bocca al lupo ai nostri Cowboys e buon anno a tutti quanti voi e speriamo di andare avanti e di giocarci poi il Divisional a New Orleans. Un abbraccio a tutti, auguri ancora.
Ciao ragazzi, sono Massimo. Innanzitutto buon anno a tutti. Niente, volevo fare una domanda riguardante lo scontro che avremo contro Seattle, che rispetto alla partita di stagione regolare sarà con un Earl Thomas in meno e una Mari Cooper in più per noi. E ciò dovrebbe darci un grande vantaggio. Secondo me si deciderà soprattutto sulle linee di scrimmage, perché la loro linea difensiva è molto forte, secondo me anche sottovalutata. E se noi riusciamo a tenere, diciamo, Dak Prescott nella tasca per un bel po' di secondi potremmo avere una vittoria abbastanza agevole, perché ricordiamo che Elliott aveva corso 16 volte, cioè meno di 20 volte nella terza partita di stagione regolare, aveva corso già più di 100 yard. Quindi secondo me si deciderà molto proprio sulla nostra linea d'attacco contro la nostra linea, contro la loro linea difensiva. Mentre la loro linea offensiva è migliorata tanto, però ha delle pecche, quindi spero in un DeMarcus Lawrence e un Randy Gregory che possa mettere molta pressione a Wilson, anche se lui è molto bravo a scappare e uscire dalla tasca. Ciao e auguri a tutti.
Dunque, Marco, dal 2012 abbiamo incontrato i Seahawks 5 volte, ne abbiamo vinta una sola nel 2014 in un epico 30-23 in quel di Seattle. Nelle altre 4 non siamo mai arrivati a 14 punti. Domenica l'attacco è letteralmente esploso dopo le grandi difficoltà avute anche durante quest'ultima striscia vincente, come dicevo prima. E quindi che partita ti aspetti? Condividi l'ottimismo di Giosuè e Massimo, che insomma tutto sommato ci vedono sicuramente favoriti?
Sì, beh, anch'io la vedo comunque come una partita assolutamente non scontata e dove possiamo avere la meglio. Questo è il presupposto. Diciamo che dalla week 3 che ci siamo già affrontati, molte cose sono cambiate, soprattutto in casa nostra, con l'aggiunta di Amari Cooper e dell'online coach Colombo. E i risultati si sono visti. Mentre in week 3 la difesa di Seattle riempiva totalmente il box, anche con 8 giocatori per fermare Elliott, e nel passing game blizzava veramente quasi ad ogni down, ora nel sabato non potranno più permettersi così tante gente nel box e mettere così tanta pressione, perché adesso avranno sia in Cooper, e teniamo presente anche questo Blake Jarwin, che potrebbe anche fare la differenza a mio avviso, perché è una posizione che abbiamo scrutato molto poco e quindi potrebbe aprire molti scenari, anche tattici, che la difesa probabilmente di Seattle non può, no, non si aspetta. Recuperiamo Tevon Austin, che anche lui potrebbe essere una sorpresa. E a mio avviso, appunto, nella week 3 il problema è stato proprio l'O-line, che ha concesso un sacco di sack, tackle for loss, penalità. Abbiamo visto la nostra prima pick, scusa, sì, scusate, seconda pick Connor Williams, che ha molto faticato in questa stagione, tanto che sua Filo ha preso il suo posto, e in quella partita abbiamo molto subito dalla sua parte. Quindi con questi aggiustamenti in linea, e dalle dichiarazioni di Garrett, comunque dovevano esserci tutti, ovviamente a parte Frederick, forse un po' meno di pressione per Prescott, e comunque nel running game eravamo andati bene perché Elliott aveva fatto le 100 yard, più di 100 yard sue solite, e difesa di Seattle senza Earl Thomas, che è stata una noce spina nel fianco con ben due intercetti nella scorsa partita. E diciamo che gli scenari sono un po' cambiati, e quindi secondo me sarà una bella partita, e noi arriviamo carichi da questo finale di stagione molto esaltante, e presumo che Marinelli impronti la partita a fermare questo gioco di corse che anche Seattle ha veramente posto molto bene, perché infatti è la prima offense per quanto riguarda le corse, e con Carson, che è veramente un ottimo giocatore, quindi fermato il loro gioco di corsa, un po' quello che dovranno fare loro con noi comunque, e limitato Wilson, perché è difficile saccarlo perché è molto mobile, ma con un buon contain e con una buona pressione nel passing game, secondo me il risultato ci può essere. E anche visto che giochiamo in casa e non hanno il loro dodicesimo famosissimo uomo.
Ebbene, speriamo allora. Francesco, invece secondo te quali saranno i matchup chiave della partita? Cioè dove i Cowboys sono secondo te meglio dei Seahawks e viceversa?
Ma diciamo che Marco ha detto praticamente bene tutto, soprattutto le cose un po' più a vostro favore. Magari è il caso di fare un po' il bastian contrari e portare la lancia a favore di Seattle. Ma allora, diciamo questo, del running game ne ha già parlato lui. Seattle è la prima squadra in NFL per gioco di corse, e quindi quello è un aspetto che andrà assolutamente tenuto da conto, anche se diciamo che la vostra difesa è abituata a giocare tutti i giorni in allenamento contro Zicchi, quindi voglio dire, non è certo una squadra che verrà presa in controtempo da questa cosa qui. Quello che però mi spaventa un po' per voi è proprio la mobilità di Wilson. Wilson è un quarterback che è molto bravo a guadagnarsi 3 o 4 secondi in più per ogni azione grazie ai suoi piedi. In stagione regolare, tutte le volte che avete incontrato un quarterback di questo tipo avete perso. Mi riferisco alla prima coi Panthers, mi riferisco appunto alla Week 3 contro Seahawks, ma poi anche a Week 5 contro i Texans e anche ovviamente Week 9 contro i Titans. Cioè tutte le volte, io poi non posso assolutamente né ricordarmi né scendere nello specifico di come siano andate quelle partite e del fatto che è stato proprio il quarterback mobile a mettervi in difficoltà, non lo ricordo, non voglio scendere in questi tecnicismi, però sta di fatto che tutte le volte che avete affrontato un quarterback di questo tipo, nonostante per me Russell Wilson sia quattro spanne sopra tutti questi, avete perso. Potrebbe essere un po', ecco, quello che vi mette in difficoltà, anche perché Dallas quest'anno ha avuto un grandissimo merito, ed è stato quello di giocare una difesa asfissiante, fortissima, con delle formazioni base molto semplici. Cioè Dallas schiera una 4-3 banale, che funziona perché ha degli interpreti che sanno fare tutti benissimo il loro lavoro. Potrebbe essere proprio trafitta da questa cosa, cioè dal fatto che se un quarterback avversario, invece che avere 3 o 4 secondi per dar via la palla, ne ha 7-8, lì diventa dura, puoi battere il man coverage e quindi può diventare una spina nel fianco piuttosto pesante per Dallas.
Chissà se avere Richard dalla nostra parte questa volta, che due o tre cosine a Seattle, di Seattle le conosce, ci potrà aiutare. Luca,
guarda, posso intervenire?
Ah, certo, Marco, come no?
Allora, è vera questa cosa che ha fatto notare Francesco, che abbiamo perso contro squadre con QB mobili, però parliamo sempre di un inizio di stagione, perché comunque anche l'ultima sconfitta con Tennessee avveniva prima o in concomitanza, scusate, della successiva, la bye week, dove avevamo preso Cooper che esordiva e Colombo come online. E infatti in quelle partite che ha citato Francesco comunque il tallone d'Achille era stato l'attacco, che nel Zon non abbiamo combinato quasi niente, dei punteggi veramente bassi, e quello ci ha penalizzato molto, perché comunque la difesa ci aveva tenuto in partita in quelle partite.
Vabbè,
quindi comunque si può dire che con l'arrivo di Colombo e Cooper avete trovato l'America praticamente.
Ah, Colombo ha scoperto da solo. Benissimo. Mutiamo immediatamente Francesco. Luca, voi i Seahawks li avete incontrati e battuti in week 1, quindi insomma è un po' difficile parlarne adesso, perché ovviamente le cose, specialmente nel football, evolvono abbastanza in fretta. Ma che chance dai ai Cowboys di portare a casa la possibilità di giocarsi i Divisionals?
Ma secondo me è una partita molto 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 equilibrata. Insomma, io questi, a me, se questi Seahawks piacciono, li ho visti recentemente, mi pare una squadra bella in palla, e Carroll ai playoff è uno che ti porta a spasso, se vuole, a livello tattico e tecnico, perché riesce a preparare le partite veramente bene, e soprattutto le sue squadre sono sempre toste e difficili da battere. Io onestamente, se devo dare una, secondo me partono 50-50, nonostante il fattore casalingo per Dallas, perché secondo me è una partita veramente molto equilibrata. Secondo me, a livello di squadra, le due squadre si equivalgono, e saranno gli episodi, i dettagli fa la differenza. E se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Francesco Marco, secondo me una cosa da guardare sarà se saranno gli special team di Seattle, che a Carroll piace inventarsi trick play, inventarsi giocate particolari. Ricordiamoci quella con Green Bay, la partita di un paio di tre stagioni fa con Green Bay al championship, che fu l'azione che il fake punt di Ryan, che portò al TD l'uomo di linea dei Seahawks. Quindi secondo me sarà un matchup da guardare quello. Però concludendo, secondo me 50-50, secondo me hanno tutti e due le stesse possibilità di vincere la partita.
Manuel, ne hanno parlato in lungo e in largo i tuoi colleghi, ma chiedo anche a te ovviamente se hai qualche cosa da aggiungere sull'argomento.
Hai detto praticamente tutto. L'esperienza sicuramente credo che possa colmare il fatto di giocare in Texas e non a Seattle. Credo che sia assolutamente non secondaria importanza. Mi viene in mente i Rams l'anno scorso, che avevano contro i Falcons assolutamente favoriti, ma senza alcuna esperienza, e qui insomma Seattle è molto favorita su questo punto. È chiaro che quando la partita si fa punto a punto, Carroll è uno che può fare la differenza e portarla a casa.
Va bene, d'esperienza sono d'accordo, certo Seattle ne ha sicuramente di più. C'è anche da dire che però i nostri ragazzini, tutto sommato, in 3 anni sono andati due volte, sono giocati tre partite di playoff, Marco, 2-3. Comunque, un po' di playoff se li sono visti, se ne sono visti dal campo, e hanno anche rischiato di battere poi Green Bay quella, se non fosse stato per quel drive clamoroso finale. Comunque, prima di passare la linea a Francesco per la Week 17, volevo ringraziare tutti quelli che hanno generosamente sottoscritto la lotteria natalizia di True Blue e Dallas Cowboys Italia, che anche quest'anno è stato un successo. E quindi volevo lasciare un attimo la parola a Marco per ricordare chi si è aggiudicato i premi dell'estrazione che hanno effettuato a casa Biagini.
Sì, allora, il primo premio è andato ad Alessandro Santoni, il secondo premio a Carmelo Frasca, così come il terzo, il quarto a Francesco Brozzo e il quinto al nostro Mark Taccone. Poi Roberto, se mi concedi un minuto,
prego.
Volevo anche salutare i nostri campioni dei nostri vari dynasty che ogni anno facciamo tra gruppo il nostro blog. Allora, nel dynasty ha vinto Antonello Di Filippo, nella Lega del Fantasy Football annuale Max Romeggio, e nella Lega B Luca Frazzita. E la weekly pick and M sta avendo una bella battaglia nelle prime due posizioni, che culminerà col pronostico sul Super Bowl.
No, dicevo, mi sembrava strano infatti non aver sentito il nome di Romeggio fra i vincitori, che di solito è sempre, vince sempre qualcosa, ha portato a casa perlomeno il fantasy quest'anno. Va bene, grazie Marco. Direi che ora lascio spazio a Francesco, che con il suo 4 minutes warning ci racconta com'è andata la week conclusiva della regular season NFL e ci fa il quadro dello scenario playoff che si è delineato, e quindi a te la palla, Francesco.
Sì, allora entro nella storia dei Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, che diventa il ricevitore che nella singola stagione colleziona più yards di ricezione, però è dolce amara questa giornata per Tampa Bay, che chiude la stagione sconfitta per 34-32 contro gli Atlanta Falcons. Cowboys che battono i Giants, ne abbiamo già parlato. Carolina Panthers che contro le seconde linee dei Saints vincono per 33-14, ma anche per loro, come per Tampa Bay, una vittoria agrodolce. Jets che fanno visita a Foxborough, New England. Patriots che avevano bisogno di una vittoria per assicurarsi il secondo seed in AFC, e così è stato. Partita senza storia, molte assenze, molte defezioni nei Jets per infortunio. 38-3 per la vittoria di Brady contro il rookie Darnold. Tra l'altro, piccola curiosità, era la partita in NFL dove c'era la differenza maggiore di età tra i due quarterback, 41 Brady e 21 Darnold. Jaguars Texans 3-20. Bella vittoria dei Texans, che hanno provato ovviamente dal canto loro a guadagnarsi il secondo seed, ma non ce l'hanno fatta. Avrebbero dovuto appunto perdere i Patriots, però Texans che entrano ai playoff come terza forza in AFC, mentre Jacksonville chiude la stagione in maniera pessima. Tra l'altro una news dalle parti della Florida, appunto, sembra che Coughlin sia molto amareggiato con come hanno finito la stagione a livello comportamentale Fournette e Yeldon. È proprio Fournette la star, dovrebbe essere sul mercato per quanto riguarda Jacksonville. Zero tondo tondo sul tabellone per i Packers, che chiudono malissimo questa brutta stagione perdendo appunto per 31-0 contro i Detroit Lions, davanti tra l'altro al pubblico dell'Embo. Quindi brutta stagione per una franchigia che farà ripulisti in generale, penso, nel coaching staff e affini. Dolphins-Bills, sfida della AFC East. C'è stata anche una rista brutto da vedere, soprattutto in tra due squadre che non si giocavano più nulla. 42-17 il finale per i padroni di casa dei Bills, che sono anche i maggior punti segnati in una partita dei Bills dal 2016. Bella partita invece quella tra Cardinals e Seahawks, è stata più combattuta del previsto, con Seattle che ha dovuto anche inseguire per alcuni tratti del match e poi è riuscita a vincere per 27-24 con Russell Wilson che diventa il quarterback ad aver lanciato più touchdown nella storia dei Seattle Seahawks. Bella partita anche quella che ha visto opposti i Rams ai 49ers, 48 addirittura i punti segnati dai Rams contro i 32 segnati dai 49ers. Diventa da incorniciare la stagione del tight end Kittle per San Francisco, che diventa quello che ha messo a referto più yards di ricezione nella storia della NFL in una stagione, ovviamente. Chargers che hanno la meglio dei Broncos per 23-9 in casa di Denver, e ovviamente Chargers che dal canto loro potevano addirittura diventare i primi in AFC, non ce l'hanno fatta perché hanno vinto appunto anche i Chiefs, e quindi entrano come quinta forza nel tabellone dei playoff NFL. Eagles che lasciano a zero i Redskins e si guadagnano un posto ai playoff con un altro gara eroica di Foles, che torna dall'infortunio un po' stile Paul Pierce nelle Finals 2008 e porta i suoi alla vittoria. Bengals Steelers 13-16, quindi Steelers che fanno il loro dovere e battono Cincinnati, per poi stare ad aspettare l'esito degli altri match per rimanere comunque amareggiati, perché Pittsburgh rimane fuori dalla corsa per i playoff. Tra l'altro nelle ultime ore è stato svelato che Antonio Brown non ha partecipato alla gara, non per infortunio ma per scelta tecnica, perché in settimana ha discusso, pare, proprio con Big Ben Roethlisberger, e sembra che gli abbia lanciato anche un pallone addosso. Non è la prima volta quest'anno che poi non si presenta spontaneamente agli allenamenti, si dice che sia sul mercato. Insomma, una stagione che è iniziata male per quanto riguarda Le'Veon Bell, prosegue male un po' per i risultati sul campo, un po' appunto per la situazione da monitorare di Antonio Brown, che sembra sul mercato. Quindi perdono pezzi importanti lo spogliatoio dei gialloneri dopo non essersi qualificati ai playoff. Chicago Bears che annientano dei Vikings che l'hanno un po' data su nelle ultime settimane, 24-10 per gli ospiti, e ovviamente 12 vittorie per Chicago Bears quest'anno, che sono il record di vittorie dal 2006 in una regular season per Chicago. Kansas City ovviamente si assicura il primo seed in AFC facendo fuori con in agilità 35-3 Oakland. Browns Ravens, bella partita, combattutissima anche questa, qualche infarto di troppo forse per Baltimore, che però per 26-24 ha la meglio, si aggiudica la division. Ovviamente stiamo parlando di Baltimore. Lamar Jackson sarà il quarterback più giovane nella storia dell'NFL a esordire nei playoff, sono anche forse una delle squadre nel momentum migliore, quindi occhio a questi Ravens perché possono veramente fare strada. La giornata si è conclusa con la vittoria di Indianapolis, che si è assicurato l'ultima posizione disponibile in AFC per i playoff, battendo 33-17 i Titans, proprio i Titans che rimarranno fuori dalla lotta alla post-season. Quindi se mi concedi ancora qualche secondo, Robby, potremmo guardare un attimino come si sono delineati, se non altro il turno di wildcard. Ci saranno i Colts ad affrontare i Texans, gara veramente dalle mille sfaccettature, come sesto seed sono appunto Indianapolis e terzo seed i Texans, e poi avremo Seahawks contro Cowboys per quanto riguarda la vostra NFC, mentre l'altro turno prevede Chargers contro Ravens, partita bellissima almeno sulla carta, e poi Philadelphia Eagles contro Chicago Bears, che veramente vedrà una offense che ha comunque ancora del potenziale come quella di Philadelphia affrontare forse la migliore difesa del campionato per il turno di wild card. Do di nuovo la palla a te, Robby.
Grazie mille Francesco. Detto quindi dei Cowboys, Manuel, voi avete una partita affatto facile, come ricordava giustamente in questo poco fa Francesco, contro una difesa, quella dei Bears, tra le migliori NFL, se non la migliore, come invece sottolineava giustamente lui, ma contro un quarterback al secondo anno che, per quanto abbia fatto bene, pecca ovviamente in esperienza su questi palcoscenici. Come vedi la partita innanzitutto? Adesso ti volevo chiedere proprio della situazione di Foles, del suo infortunio, ma mi sembra che ne parlavi prima è che non ci dovrebbero essere problemi, insomma sarà in campo regolarmente.
Sì, sì, sarà incerottato, ma sarà in campo dal primo snap. E, sulla carta le due squadre sono abbastanza distanti tecnicamente. E la stagione dei Bears è stata una stagione incredibile, una difesa pazzesca, la migliore, credo anche per distacco, a mio parere, sul resto della Lega. Però parlavi giustamente di esperienza del quarterback, e ci aggiungo l'esperienza del coaching staff, perché è comunque un head coach rookie che si appresta a giocare questo turno di wild card. E mi ripeto, ma credo che l'esempio dei Rams dello scorso anno è abbastanza puntuale. Credo che in questa partita noi possiamo fare le veci dei Falcons, no? Una squadra che magari non ha tutti i pezzi per andare avanti, però è una squadra ben strutturata, una squadra che ha esperienza, è una squadra che può veramente incrinare dei Bears che sono comunque abbastanza sbilanciati. L'attacco è stato sicuramente eclettico, diciamo che la mano di Andy Reid su tutti i suoi collaboratori è fortissima. Peterson e Neji sicuramente sono due ottimi menti offensive, però se gli Eagles riuscissero a trovare una solidità, una quadra offensiva e togliere minuti dal campo, quindi sfiancare la difesa dei Bears per tutta la partita, può arrivare secondo me la sorpresa. Chiaramente non abbiamo gli strumenti per fare molta strada, e l'anno scorso i Falcons appunto sono scontrati contro la nostra squadra e sono finiti malamente, ma la sorpresa secondo me può essere dietro l'angolo. È chiaro che parlo anche del momentum, siamo nel migliore momento della stagione per noi, abbiamo tutte squadre da playoff, Texans, Rams, ma siamo sempre la stessa squadra che è riuscita a perdere contro Titans, contro Panthers, contro tutta una serie di squadre che anche se inizio stagione erano ben lontane da questi Bears. Quindi in realtà credo che 70-30 per i Bears, ma ce la possiamo giocare almeno questo turno.
E mi sembra anche due coi Cowboys, se non ricordo male. Marco,
sì,
tu... scusa, no? Scusa la puntualizzazione. Marco, vecchio Marmer, poi sei sempre tu qua a mettere la faccia, quindi ci sei simpatico per quello. Marco, tu sei d'accordo con Manuel? Come vedi le possibilità dei nostri amici Eagles?
Va bene, amici, adesso non allarghiamoci troppo, però...
no, e non si vedevano le virgolette dal microfono.
No, anche secondo me comunque i playoff sono partite proprio a sé. Puoi trovare la serata dove ti va tutto bene, quel pizzico di fortuna, e in campo riesci a stare composto, a non dare vantaggio all'avversario con flag, giocate sbagliate, c'è sempre l'incognita, infortuni, eccetera, quindi sono sempre difficili. Diciamo che sulla carta io vedo leggermente favoriti i Bears, non tanto per l'attacco, ma per una difesa che veramente è una difesa importante in questa NFC. È certo che gli Eagles sono duri a morire, l'abbiamo visto l'anno scorso, e l'abbiamo visto anche sul finale di stagione quest'anno, quindi sì, è una partita da gustare e vedremo chi vincerà.
Francesco e Luca, da voi parlo di AFC, che è il vostro giardino. Colts e Texans è una sfida che si rinnova, essendo le due rivali di division, e quest'anno le due partite peraltro hanno segnato l'inizio e la fine di una lunga striscia vincente da parte dei Texans, che era partita 0-3, poi hanno vinto la partita con Indianapolis 10 di fila, e la prima l'hanno persa di nuovo quando hanno incontrato Indianapolis. Inquadratemi un po' la partita e datemi il vostro pronostico. Cominciamo da Luca e poi vado alla Francesco.
Ma me, Texans, diciamo che c'ho un amore particolare per i Texans, per Deshaun Watson e DeAndre Hopkins, però secondo me i Colts, per come ho giocato nelle ultime 10, mi pare una squadra costruita per giocare i playoff. Questi Colts non hanno mai concesso un rusher, non hanno mai concesso più di 100 yard ad un rusher quest'anno, hanno una OL di ferro, riescono a dominare la linea di scrimmage, ed è dove i Texans vanno in difficoltà. I Texans hanno una UL collaborato, cioè tant'è che Watson è stato il quarterback più seccato, se mi passate il termine, che ha subito più sec della storia NFL, se non mi sbaglio con 66, se non mi sbaglio 67 sec subiti, quindi tantissimi. Se non stabiliscono un gioco di corsa e cercando di vincere la battaglia sulla linea di scrimmage, per i Texans secondo me riescono a fare veramente tanta fatica, soprattutto considerando anche una difesa che secondo me non è così eccezionale, soprattutto in red zone. In red zone la difesa di Texans quest'anno è stato un collaborato, nonostante Clowney, Kareem Jackson, Watt e compagnia cantante, quindi secondo me i Texans rischiano di fare una brutta, cioè, non dico che li asfaltano, però secondo me i Colts partono nettamente favoriti per questa partita. Vi dirò, secondo me, se abbiamo fatto la percentuale, secondo me i Colts hanno il 65% di possibilità di portarla a casa contro i 35 dei Texans.
Francesco, tu sei un fan non dell'ultima ora di questi Colts, peraltro, lo hai sempre ripetuto anche qua in trasmissione, di buttargli un occhio perché, insomma, c'era veramente del materiale. Sei d'accordo quindi con Luca?
Sì, forse la percentuale mi sembra un po' generosa, direi magari 55% Colts, però sì, noi abbiamo avuto la fortuna, noi come Patriots intendo, di beccarli in una serata storta, in un periodo storto. Avevano un sacco di infortunati e durante la partita si sono infortunati 3 o 4 giocatori in difesa. Ma quello che mi ha colpito è che chiunque entrasse sapeva cosa fare, sapeva dove doveva andare e qual era il suo compito, e quello era sintomo chiaramente di una squadra ben allenata. In più Andrew Luck è tornato Andrew Luck, e di tutta questa classe di quarterback giovani, rookies e quant'altro, è ancora quello che mi piace di più di tutti, e anche se ha avuto delle fasi parecchio in down della sua carriera giovane, però è tornato, secondo me sta giocando un ottimo football e lo sta facendo con dei signor, non dico dei signor nessuno, però insomma comunque hanno rispolverato Ebron in attacco, che sta facendo un campionato della Madonna, era quasi abbandonato ormai, quasi in odore di, non dico ritiro, ma stava sparendo dai radar NFL. T.Y. Hilton, che è un ottimo giocatore, un ottimo ricevitore, però insomma ha dei limiti sia di stazza che comunque di fisicità, e ovviamente aiutati un po' anche dal fatto che stia funzionando da subito Marlon Mack, però comunque anche lui ha avuto dei periodi in cui non ha potuto giocare, e poi una difesa della Madonna, no? Questo linebacker rookie che è la fine del mondo, e veramente non, e quando vedi una squadra giocare così bene e non ti ricordi i nomi degli interpreti vuol dire che è merito dell'allenatore, e parlo ovviamente di me, non me li ricordo io chiaramente. E in linea di massima, attenzione, perché a me i Texans non piacciono molto, cioè i Texans hanno messo un filotto di 9 vittorie giocando una schedule piuttosto facile, si è, diciamo questo, il filotto di vittorie è la cosa che fa gridare subito al titolone da giornale, poi magari devi un attimino andare a scavare, andare a vedere con chi hanno vinto e come, allora si ridimensiona tutto un attimino. Sono comunque una squadra forte, ho calato un pochino la percentuale data da Luca semplicemente per il fattore campo, però questi Colts, per come sono arrivati, un po' come gli Eagles di là, sono arrivati nel modo e nel momento giusto per far male a chiunque. Sono una delle ultime squadre che vorrei beccare io nei playoff, e quindi anch'io penso che siano leggermente favoriti overall nella sfida con Houston.
Altra sfida, diciamo un po' una rivincita, quella tra Baltimore e Chargers, che si sono appena trovati in week 16 in una partita che Baltimore ha controllato abbastanza agevolmente. Stavolta parto con te, Francesco, come la vedi?
Questa secondo me è la partita più bella di tutto il turno, assieme alla vostra. Qui mi leggo quello che dice Manuel. Purtroppo, secondo me, la regular season per un rookie è una cosa, hai sempre la settimana dopo, hai sempre il modo di lavorare e di, se perdi una partita sei sicuro che comunque dopo una settimana ne hai un'altra. Playoff no, o vinci o sei fuori, e bisogna vedere se tremeranno le gambe a Lamar Jackson, ovviamente il quarterback dei Ravens. Sto vedendo Lamar Jackson dominare, ma lo sto vedendo dominare in un modo piuttosto preventivabile, piuttosto poco originale. Infatti mi stupisce che alcuni defensive coordinator non riescano ad arginare di più questo suo gioco di option o similari. I Chargers, l'eterna incompiuta di queste ultime stagioni NFL, sono secondo me nell'anno della verità. Devono a tutti i costi vincere questa partita, hanno i mezzi per farlo perché hanno una difesa molto 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 buona, l'attacco sta girando, i ricevitori dei Chargers stanno prendendo qualsiasi cosa parta dalle mani di Rivers, però attenzione, perché i Chargers hanno chiuso la stagione un po' in sordina, li ho visti un po' meno bene rispetto a qualche settimana fa. Baltimore ovviamente assieme ai Bears ha una delle difese più forti, forse sul podio ci mettiamo la loro, quella dei Bears e quella di Jacksonville quando vuole, però in attacco io credo che ci sarà una doccia fredda per Baltimore, poi magari verrò smentito, però diciamo che se devo dare una percentuale do un 60% ai Chargers.
Luca, tu che dici? Tremeranno allora le gambette a Lamar?
Ma spero di no, perché io sono un fanboy di Lamar Jackson, per cui cioè, mi piacerebbe vederlo essere molto, quindi, avere successo. Però allora sua partita, beh, speriamo che non vincano i Chargers per iniziare, però cercando di fare un'analisi seria, è una bella partita, perché sono due squadre che si equivalgono. Secondo me la difesa dei Ravens mi pare che sia la numero uno in NFL a livello statistico, però per il DVOA la difesa dei Chargers è superiore a il DVOA, scusate, la statistica per efficienza, rating.
Grazie
per efficienza.
Avercelo specificato, sì, stavo cadendo dalla sedia, DVOA, forse ho capito male.
Scusami, la terza difesa per efficienza superiore a Baltimore, che è la sesta. Sicuramente tutti gli occhi stanno puntati su Lamar Jackson, perché secondo me come passatore sta migliorando. Se avesse visto il TD dell'altro giorno per tight end Hurst, è stato veramente bello. Secondo me questo qua è veramente il limite al cielo per lui come quarterback. Però secondo me, e lo dico malincuore, è l'anno di Rivers. Secondo me quest'anno i Chargers hanno la potenzialità, la possibilità di arrivare fino alla fine, perché hanno una difesa tosta, veramente tosta. Cioè Ingram è nel pieno della maturazione, è arrivato a quel punto sta veramente giocando veramente bene. Ha un giocatore come Bosa in difesa, c'è Derwin James che probabilmente a fine anno sarà il defensive rookie of the year, probabilmente calano un pochettino sui corner, però riescono a fare tanta rotazione. Casey Hayward, Desmond King sono ottimi elementi, anche lo stesso Michael Davis. A me, mentre dall'altra parte i Ravens sono sempre i Ravens, sono sempre quella classica tosta di John Harbaugh, che anche lui, come Carroll, mai sottovalutare i playoff, anche se storicamente sono, abbiamo visto i Baltimore, come dire, cedere i playoff anche in maniera pessima. Però io ti dirò, secondo me l'hanno dei Chargers e i Chargers la portano a casa questa partita.
Ok, allora prima di chiudere proviamo anche a sentire i nostri specialisti dell'NFC cosa ne pensano di Texans, Colts e Baltimore Chargers. Manuel, vuoi cominciare tu?
Sì, allora, su Texans e Colts sono abbastanza d'accordo con Luca e Francesco, nel senso che i Texans sono la squadra, cioè la squadra che ha filato le 9 vittorie consecutive non è lontanissima dalla squadra che ha perso le prime, credo, 3 delle prime 4. In attacco soprattutto vivono praticamente solo della connection tra Watson e Hopkins, e al di fuori di quello c'è veramente poco, c'è poca solidità, c'è poca verità, che è una cosa essenziale per affrontare i playoff. E d'altra parte i Colts sono una delle, credo, 5 squadre meglio allenate in questo momento. Frank Reich, dopo l'esperienza un po' disastrosa di San Diego, ha beccato un paio di annate fantastiche. L'anno scorso con gli Eagles è stato uno dei protagonisti nascosti del successo. Quest'anno ha preso una squadra a cui mancano veramente un sacco di pezzi, e ha trovato la quadra, è riuscito a riprendere Luck e a farlo tornare quello di un tempo. È veramente una squadra tostissima, in forma, che è cresciuta. Quindi in realtà, se i Texans sbagliano anche solo qualcosa, i Colts rischiano di fare il colpaccio. Cos'altro? I Chargers sono veramente in missione, è una squadra che mi fa impazzire. Derwin James soprattutto è un giocatore veramente che da subito riesce a spostare gli equilibri in difesa, è veramente una safety incredibile. In realtà i Chargers sono anni che sono una bella squadra, ma è il primo anno che riescono a trovare una continuità, tra virgolette, a livello infortuni, perché è una squadra benissimo allenata. Rivers è un grandissimo giocatore. Secondo me sono una delle due favorite nella conference, perché qua mi sbilancio: a me la difesa di Kansas City piace veramente pochissimo, e credo che in uno scontro, in un eventuale scontro più avanti tra Chargers e Kansas City, Los Angeles potrebbe averla meglio. Quindi i Ravens sono i soliti Ravens, se li conosciamo, sono quadrati, sono solidi in difesa, ma mi dicono veramente poco. Poi le ultime settimane hanno giocato anche un po' con continuità, hanno scelto di fare un pasticcio contro i Browns. Insomma, è una squadra che credo farà poca strada.
Ok, quindi Colts e Chargers per te. Marco, secco, Colts, c'è Texans e Baltimore Chargers, chi passa?
Colts.
E Chargers, Baltimore?
Chargers.
Ok. Va bene, direi che... No, vabbè, dai, Luca, secco, Eagles, Bears, Cowboys, Seahawks?
Dico Bears e Seahawks.
Francesco?
Mi spiace, ma la penso come lui, uguale.
Benissimo, meglio, così nessuno ci deve grattare le palle, siamo a posto così. Con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show, salutiamo quindi gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Marco Volpi.
Ciao, grazie a voi, saluto a tutti.
Ovviamente ciao e grazie anche a Francesco Cugusi.
Ciao agli ascoltatori, ciao a tutti ragazzi.
Un saluto a Manuel Tracia, un grosso in bocca al lupo per il vostro impegno playoff, ovviamente.
Grazie Crepi.
E a Luca Domenichini, che invece, vabbè, lui sarà, per quest'anno sarà spettatore pseudo-neutrale, perché mi sembra di aver capito che basta che non vincano i Chargers, vanno bene tutti.
A me basta che cada un meteorite in caso di perdita tra Chargers e Chiefs, e poi sono abbastanza contento. Vabbè, un saluto a tutti e anche un saluto al Barbieri, che non c'è stasera.
Casualmente. Grazie anche a Mark Taccone, ai nostri ascoltatori Giosuè Mazzella e Massimo Radaelli per il loro contributo registrato. Un saluto anche agli altri collaboratori del podcast e del blog, Luca Barbieri, Gno Biagini e Federica Pelare. Ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, vi invito a seguire sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. programma, compreso quello di Luca e di Francesco. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys e quindi l'avvicinamento alla partita di sabato notte, continuate a seguire il nostro sito www.trublublog.net e rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.